Macacio a Barbaro Sanzedes.
Il fatto che quello che è accaduto alla fine degli anni 30 viene spesso richiamato oggi come se fossimo in una situazione storica analoga. Negli anni 30 abbiamo un paese guidato da un dittatore che progressivamente invade o occupa altri paesi e le potenze democratiche che non lo fermano, sempre sperando che, appunto, come dire, si fermi da solo. E il momento culminante di questo, come vedremo, è la conferenza di Monaco del 1938, che è passata alla storia, come dire, come un momento vergognoso, perché sia pure in buona fede, in gran parte in buona fede, con tante illusioni, però la Francia e la Gran Bretagna in quell'occasione veramente hanno dato carta bianca al dittatore per spadroneggiare ai danni di piccoli paesi confinanti. Sappiamo tutti che di recente questa faccenda della conferenza di Monaco è stata richiamata con una mistificazione di fondo, cioè presentando alla nostra disgraziata opinione pubblica, la quale da anni riceve dalla politica e dall'informazione un livello di disinformazione, di semplificazione e di menzogna terrificante su quello che sta succedendo nel mondo, e anche in questo caso, come dire, la nostra opinione pubblica si è cercato di far bere questa idea per cui oggi la situazione sarebbe molto simile a quella di allora. E la guerra in Ucraina e, come dire, l'atteggiamento da tenere nei confronti della Russia dovrebbero essere informate dalla consapevolezza di quello che è successo negli anni 30. Ora, io qui non la voglio far lunga, siamo sempre, come capite, nell'ambito delle convinzioni che uno storico si fa e che possono anche non essere condivise. E ci possiamo anche tornare nella discussione, naturalmente, se vorrete. Però io penso che ci siano alcune cose oggettive che si possono sottolineare. Allora, da un lato è chiaro che esiste un parallelo legittimo fra il malessere di una Germania che dopo il 1919 aveva perduto, era stata umiliata e aveva perduto territori abitati da tedeschi e finiti sotto il controllo di altri stati, e la situazione della Russia, che dopo il crollo dell'Unione Sovietica ha perduto territori abitati da russi e che si trovano sotto il controllo di altri stati. Questa è una cosa, come dire, oggettiva, e non c'è dubbio che nella politica russa attuale, difficile dire quanto in profondità, ma certamente nel discorso pubblico e nell'ideologia ufficiale russa attuale, è in primo piano questo tema. Esistono milioni e milioni di nostri connazionali che vivono in altri paesi e che in questi paesi sono discriminati e oppressi. Qui mi fermerei un attimo. Anche Hitler negli anni 30 sosteneva che i tedeschi in Polonia o in Cecoslovacchia erano discriminati e oppressi. Oggi è documentato che in buona parte queste cose erano, come dire, invenzioni della propaganda tedesca. Ma non poi del tutto, perché se la Cecoslovacchia, parlo sempre degli anni 30, era un paese democratico, la Polonia degli anni 30 era un paese autoritario, militarista e nazionalista, dove effettivamente le minoranze etniche, che fossero tedeschi o che fossero ucraini, erano fortemente discriminate, no? Non c'è nessun dubbio, perché sono fatti oggettivi, come dire, verificabili da tutti, che oggi le grosse minoranze russe in paesi come la Lettonia, l'Estonia o l'Ucraina subiscono forme di discriminazione. Dopodiché il parallelo, appunto, comunque c'è. Quali sono le differenze che fanno sì che sia una mistificazione avvicinare la situazione attuale a quella degli anni 30 e sostenere che è assolutamente necessario considerare la Russia come un nemico? Perché se non lo si fa, altrimenti la Russia sta per scatenare la terza guerra mondiale con un imperialismo paragonabile a quello di Hitler. Allora, io direi che ci sono due differenze fondamentali tra la situazione attuale, mi capite, e quella invece degli anni 30.
Nel Medioevo i castelli proteggevano i segreti dei re. Oggi invece chi protegge i tuoi? Con oltre 38 milioni di cavalieri e viandanti sparsi per le terre conosciute, CyberGhost si erge come uno dei più fidi custodi di segretezza nel reame delle VPN. I menestrelli di Trustpilot gli hanno conferito un giudizio quasi perfetto con più di 20.000 pergamene che lo proclamano eccellente. Perché hai bisogno di un guardiano VPN? Se credi che un mantello basti a celare le tue gesta, ripensa alle tue strategie, vassallo. I signori dei feudi digitali, i fornitori di internet, aziende, le gilde lavorative, i wifi pubblici e persino i manoscritti virtuali che consulti possono spiare ogni tuo passo nel regno online. CyberGhost protegge i tuoi segreti con un'armatura di crittografia, deviando il tuo cammino attraverso fortezze sicure sparse in oltre 100 terre lontane. Nessuno, né briganti informatici, né mercanti avidi, né gli stessi guardiani di CyberGhost potrà scorgere le tue imprese digitali. Svela i segreti nascosti delle cronache in streaming. Con CyberGhost puoi aprire i forzieri di oltre 40 siti di streaming, come le saghe di Netflix e Amazon Prime. Con un rapido colpo di spada digitale, accederai ai racconti epici di terre lontane, come il catalogo Netflix delle Americhe, che offre fino al 50% in più di leggende rispetto alle cronache italiche. Protezione suprema per i tuoi destrieri digitali. CyberGhost è forgiato per ogni tipo di armatura tecnologica e difende fino a 7 dispositivi contemporaneamente. Condividi la tua protezione con compagni e familiari e cavalca l'etere digitale con la sicurezza di un cavaliere templare. E per finire, un patto esclusivo degno di un re. Cogli l'occasione di uno sconto speciale, l'83% in meno più 4 mesi gratis usando il link nella pergamena sottostante. E con la garanzia soddisfatti o rimborsati di 45 giorni e assistenza clienti 24/7, puoi provarlo senza alcun rischio. Non indugiare oltre. Impugna il link, evoca CyberGhost VPN e difendi il tuo regno digitale ora.
Nella situazione attuale, tutti gli analisti riconoscono che la politica della Russia è fortemente determinata dal timore di un accerchiamento, dalla consapevolezza di avere una potentissima, una strapotente alleanza militare, la NATO, ostile, il cui unico scopo per esistere è di fare potenzialmente la guerra contro la Russia, e di aver visto questa alleanza avvicinarsi ai confini della Russia negli ultimi decenni. Come tutti sapete, la grande discussione è semmai su quanto ai tempi del crollo dell'Unione Sovietica fosse stato promesso ai leader sovietici e poi russi che la NATO non si sarebbe allargata fino ai loro confini. E su questo la discussione è aperta tra chi dice c'è traccia chiara di promesse orali e chi dice ma non c'è traccia di promesse scritte. Ma voi capite che questo è un tema. Altro è il fatto oggettivo, perché è un fatto, che la NATO si è allargata enormemente avvicinandosi ai confini della Russia, e anzi di fatto confina con la Russia da molti lati ormai. Hitler era in una situazione totalmente diversa. Non esisteva nessuna alleanza ostile alla Germania di Hitler, e la Germania di Hitler nel cuore del continente europeo si concepiva e stava diventando rapidamente come la più forte potenza militare del continente, una componente importantissima per capire cosa succede in Germania allora e per capire il pensiero di Hitler, è la consapevolezza tedesca di essere potenzialmente una grandissima potenza militare, di essere in grado di sconfiggere qualunque avversario. Voi sapete che in Germania la sconfitta della Prima Guerra Mondiale viene costruita appunto e venduta al popolo come una sconfitta non militare. Noi non abbiamo perso, siamo stati traditi. Ci hanno tradito gli ebrei che ci hanno pugnalato alle spalle. No, ecco, in gran parte menzogne, la guerra l'avevano persa, ma i tedeschi in realtà erano convinti che se ci avessero riprovato nessuno li avrebbe fermati. Quindi, mentre nella Russia di oggi una importantissima dimensione che rende potenzialmente aggressiva la Russia è la sensazione di essere circondata da nemici aggressivi, per la Germania di Hitler negli anni 30 questo non esiste nel modo più assoluto. Hitler è circondato da nemici che disprezza, che considera imbelli, che non sono neanche nemici perché in realtà tutto vogliono tranne fargli la guerra. E poi c'è ancora un'altra differenza fondamentale, ed è che mentre è assolutamente impossibile trovare nella tradizione politica russa secolare, così come nella sua situazione attuale, qualcosa che possa rendere aggressiva la Russia non solo per consolidare i suoi confini, ma nella prospettiva di un'espansione internazionale senza limiti. Sapete tutti che da noi queste cose sono state dette, se non lo fermiamo in Ucraina, Putin arriverà a Lisbona. Ecco, queste sono ridicolaggini che non stanno né in cielo né in terra. E ovviamente mi perdonerete se parlo in modo così drastico, eh? Dietro dovrei sempre dire: questo è quello di cui io mi sono convinto conoscendo un po' la storia della Russia e la storia della politica e degli orizzonti politici della Russia. Quello che è certo in ogni caso è che Hitler si trovava in una situazione completamente diversa, perché per Hitler il recupero dei territori abitati da tedeschi tutto intorno al Reich, e quindi l'annessione di parti della Polonia, della Cecoslovacchia, l'annessione dell'Austria, erano soltanto il punto di partenza, non il punto d'arrivo. Erano un punto di partenza perché Hitler, e anche qui stiamo dicendo cose oggettive, voglio dire che basta leggere Mein Kampf. Leggendo Mein Kampf 1925, uno ha chiarissimo che la prospettiva geopolitica di Hitler non è: recuperiamo i territori abitati da tedeschi e poi ci fermiamo. In Mein Kampf Hitler scrive: la libertà di esistenza di una nazione c'è solo se dispone di uno spazio abbastanza vasto sulla terra. Un capitolo del Mein Kampf si intitola L'orientamento a est, la politica verso l'est. Dove l'est vuol dire, voi capite, la Polonia e poi l'Unione Sovietica, il Baltico e poi l'Unione Sovietica. La politica verso est, Hitler la descrive in Mein Kampf dicendo che la Germania ha bisogno di spazio vitale. Questo termine è entrato nell'uso comune in tedesco, lo conoscete tutti, Lebensraum, spazio vitale, e che il nazismo ha come scopo quello di procurare alla Germania a est l'immenso spazio vitale che le è necessario. Questo lo scrive in Mein Kampf, 1925. Appena andato al potere, nel suo primo incontro con i generali tedeschi, 3 febbraio 1933, Hitler dice ai suoi generali che la politica estera del Reich avrà come principale obiettivo la conquista dello spazio vitale in Europa orientale e la, virgolette, spietata germanizzazione dell'Europa orientale. E sappiamo cosa questo volesse dire, cioè la schiavizzazione e in parte lo sterminio dei popoli slavi e la loro sostituzione con, come dire, con la popolazione germanica. In un discorso al partito nel 1936, a uno di quei grandi raduni in cui i nazisti erano maestri di coreografia, li abbiamo presenti tutti, no? Gli immensi raduni di massa pieni di bandiere. Ecco, 1936, Hitler si rivolge al suo pubblico e dice: immaginate se l'Eurasia fosse dominata dalla Germania. Cito: se gli Urali con le loro immense ricchezze materiali, la Siberia con le sue ricche foreste, l'Ucraina con i suoi immensi campi di grano si trovassero in Germania sotto la guida nazista, ogni tedesco avrebbe abbastanza per vivere agiatamente. E a questo si aggiungeva ancora naturalmente un'altra dimensione. Di fronte a lui non c'è soltanto la Russia e il mondo slavo, ma c'è l'Unione Sovietica comunista. E quindi c'è la dimensione del destino storico della Germania nazista, che è quello di distruggere il comunismo. In un memorandum dell'agosto 1936, Hitler riflette sul fatto che da millenni l'Asia minaccia la civiltà europea e che adesso quella minaccia è incarnata dal comunismo ebraico-sovietico, perché per lui era la stessa cosa, e che la missione storica dei tedeschi è di ributtare indietro l'Asia e che quindi bisogna prepararsi a una guerra su grande scala che coinvolgerà tutto il continente eurasiatico. Aggiungo ancora un'ultima cosa: come vedete, più che non parlare di come ci si è arrivati, vi sto parlando delle premesse culturali, politiche, ma spero che sia comunque utile. Non siamo di fronte soltanto ai discorsi di un politico, perché nella cultura tedesca, già dall'Ottocento, c'era una forte spinta degli intellettuali, in particolare degli storici e degli archeologi, per giustificare le pretese tedesche alla germanizzazione dell'Europa orientale. In altre parole, la storia, in particolare gli studiosi di preistoria, i linguisti e gli archeologi tedeschi, per generazioni, hanno lavorato per dimostrare che Il Baltico, l'Europa orientale, fino agli Urali, erano luoghi dove in origine vivevano i tedeschi, erano luoghi ancestrali della civiltà ariana e che quindi era legittimo per la Germania voler riconquistare quei territori. Ecco, vedete bene che qui siamo di fronte, ripeto, io in questo caso ho detto soltanto cose oggettive, citando passi di libri o di discorsi che chiunque può controllare. Chiunque poteva sapere che questo era il programma di Hitler, al di là del recupero delle minoranze tedesche sparse per l'Europa. Ed ecco perché a me, quando vengono fatti certi paragoni, mi sembra che appunto siano fatti o in malafede o con una grandissima ignoranza della realtà, perché non basta dire quello là era un dittatore e anche questo ha un governo autoritario e dittatoriale e quindi sono uguali. Questo è, come dire, un modo di guardare il mondo da asilo infantile, purtroppo. E quando sento dire appunto chi governa oggi la Russia sono criminali con le mani macchiate di sangue e aspirano a imporre la loro oppressione a tutto il mondo e minacciano la Germania. Ecco, a me viene un piccolo brivido perché queste cose, io la citazione che vi ho fatta adesso potrebbe essere tratta da qualunque nostro giornale o discorso politico degli ultimi anni e invece è tratta, virgolettata, dal Mein Kampf di nuovo.
Tanto era falsa la massima che ho citato prima, tanto è vera l'altra massima che in ogni guerra il primo morto è la verità. Su quello non ci sono dubbi. In guerra sempre e comunque si fa propaganda, si è sempre fatto, e non importa quasi niente il fatto che un paese impegnato in guerra sia un paese totalitario, già abituato a somministrare ai suoi cittadini delle verità preconfezionate, o che invece sia una democrazia. O meglio, sì, per carità, certo che qualcosina può cambiare. Durante la Seconda Guerra Mondiale, certamente, come dire, ai lettori della stampa o del Corriere della Sera venivano fornite delle veline preconfezionate dal governo che con la realtà avevano praticamente niente a che fare, mentre nei paesi democratici, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, un qualche vago rapporto in più, non fosse altro per la pluralità delle testate giornalistiche, c'era, però anche tutti i paesi democratici in guerra hanno sempre dato per scontato che noi adesso metteremo sotto controllo l'informazione in modi che in tempi di pace non ci saremmo mai sognati. In tempo di guerra sì. Peraltro, divagando un attimo, in tempo di guerra i paesi democratici fanno anche altre cose che in tempo di pace non si sarebbero mai sognati, eh? Internare in massa persone innocenti semplicemente perché sono figli di immigrati giapponesi, supponiamo, no? Ecco, queste cose si sono sempre fatte, quindi è chiaro che la guerra è nemica non solo della verità, ma anche della democrazia in un certo senso, cioè storicamente le guerre recenti sono state combattute limitando la democrazia, questo non c'è dubbio. Citavi prima Marc Bloch. Marc Bloch, prima di essere uno dei capi della resistenza francese, e di essere poi tradito, arrestato, torturato e fucilato dalla Gestapo nel 1944, Marc Bloch era stato ufficiale dell'esercito francese, ufficiale di complemento nella prima guerra mondiale e di nuovo nella seconda. Quando lo richiamano nella seconda guerra mondiale, c'è una sua lettera a Lucien Febvre. Sono due grandissimi storici, Marc Bloch e Lucien Febvre, i due uomini che hanno rivoluzionato il modo di studiare la storia nel Novecento. Molto amici, anche se molto diversi come persone e facevano anche molto scintille. Per fortuna si scrivevano moltissimo. Noi abbiamo tre volumi della corrispondenza di questi due uomini, geniali tutte e due, nella Francia degli anni 20 e 30, attraverso cui possiamo studiare non soltanto la rivoluzione storiografica che loro hanno inventato, ma anche cosa voleva dire vivere in un continente e vedere la guerra che arrivava. Perché negli anni 20 no, ma negli anni 30 continuamente affiorano in queste lettere i segnali, no? Cosa sta succedendo? Chi è questo Hitler? Dove saremo fra qualche... Ecco, no, ecco. Quando finalmente, 1939, viene richiamato dall'esercito francese, il capitano della riserva Marc Bloch, professore alla Sorbona, scrive al suo collega Lucien Febvre dicendogli: non so dove mi manderanno, spero che non mi mandino all'ufficio propaganda. Gli storici dovrebbero tenersi lontani da queste cose. Ora, lui è un super patriota, è un patriota francese quasi ossessivo, come si poteva essere a quell'epoca, orgogliosissimo dei suoi meriti di ufficiale francese, però sa che la sua patria adorata in questa guerra che deve vincere a tutti i costi, ecco, la propaganda anche della sua patria adorata sarà una cosa sporca comunque, e lui non vorrebbe doverci mettere le mani. Detto fra parentesi, poi per un attimo, dato che è un intellettuale e sa le lingue, lo mandano a fare l'ufficiale di collegamento con gli alleati inglesi. Per una volta, subito dopo lo spostano e lo mettono a gestire i rifornimenti di benzina di un'armata. Cosa che là, peraltro, lui scoprirà che sa fare benissimo. Si divertirà un mondo, sia pure nella disfatta, alla fine quando sono... vabbè, sto divagando, dovete scusarmi. Quando sono inseguiti dai tedeschi, sta crollando il fronte, lui deve dar fuoco a tutti questi immensi depositi di carburante e scrive, dice: ho bruciato centinaia di migliaia di ettolitri di benzina a tutti i crocicchi delle Fiandre, ho appiccato più incendi io che Attila re degli Unni, ecco. Comunque, dunque, la verità in guerra effettivamente è minacciata, certo. Poi tu dici: sarebbe bello se a questo punto fosse scontato che quando finisce la guerra la verità salta fuori. Mi veniva da pensare, mentre lo dicevi, che in realtà di cosa stiamo parlando? Voglio dire, cosa siano le bugie lo sappiamo tutti benissimo. Cosa sia la verità è già un pochino più complicato invece, anche senza tornare al vecchio Ponzio Pilato che lo ha chiesto in alto loco. E ecco, che cos'è la verità non è così facile, soprattutto perché la verità è un insieme di cose complicatissime. Le bugie sono cose che semplicemente non sono vere. Vai a cercare nella complessità del mondo, quella cosa lì in realtà non c'è, non è successa. Però sono successe un'infinità di altre cose. E non è facile conoscerle tutte. E non è facile sapere che impatto hanno avuto sulle persone. Noi possiamo dire: la Seconda Guerra Mondiale è finita bene, se Dio vuole. Ogni tanto sembra che ci sia qualche italiano che pensa che invece è finita male, era meglio se vincevano gli altri. Certamente allora, in quel momento, un sacco di gente in certi paesi pensava che tragedia, è finita malissimo. No, è tutto sempre anche soggettivo, anche la verità è una cosa soggettiva. Poi viene il momento in cui si comincia a studiare e a scrivere. E lì, dice, la storia la scrivono i vincitori. Da molto tempo non è più così. Io una volta dicevo sì, però gli studenti spesso pongono questo problema, professore, ma a cosa serve, visto che la scrivono i vincitori? E io per tanto tempo ho detto: ma sì, effettivamente in un lontano passato era più facile. Certo che la storia delle guerre puniche le hanno scritte i romani e gli altri non hanno avuto più modo di scriverle. Io ho molti amici romani, ma non ho nessun amico cartaginese, perché li sono proprio spariti. Le guerre galliche, abbiamo un grande resoconto delle guerre galliche. Chi l'ha scritto? Quello che le ha vinte, Giulio Cesare. Capirai, magari avessimo il resoconto di Vercingetorige Torige sarebbe un po' diverso. Però anche lì non bisogna essere così pessimisti, perché invece la guerra del Peloponneso, la grande guerra fra Sparta e Atene, che alla fine ha messo fine all'impero ateniese, alla grande epoca d'oro della storia di Atene, e che è stata vinta da Sparta. E non l'ha mica scritto uno spartano, l'ha scritta un ateniese, l'ha scritta Tucidide. In quel caso lì sono gli sconfitti che hanno raccontato quella guerra. Quindi anche in passato non era sempre vero, in tempi più recenti non è più vero per nulla, diciamo. Perlomeno nelle democrazie la storia la possono scrivere tutti e di fatto la scrivono tutti. Diverso è il fatto che magari se scrivi certe cose hai successo e sei applaudito e vendi molte copie, mentre se scrivi cose diverse rimani magari emarginato in una nicchia. Però in questo paese nessuno, già subito dopo il 1945, ha impedito ai fascisti di scrivere libri per raccontare com'era andata la guerra e la lotta ai partigiani e la Repubblica di Salò, per raccontarlo dal loro punto di vista. Nessuno ha mai impedito di scrivere dei libri così e di pubblicarli, ecco, e di parlarne liberamente. Quindi effettivamente nelle democrazie non è più vero, ecco, che la storia la scrivono i vincitori. Magari le parate in piazza e le feste nazionali, quelle le fanno i vincitori, certo. Ma scrivere la storia no, lo possono fare tutti. Devo dire una cosa, la dico per scherzo perché non lo credo, Però ogni tanto viene da invidiare gli storici che lavorano in quei regimi autoritari dove invece il potere si interessa molto di cosa scrivono gli storici e pensa che quello che scrivono gli storici sia molto importante e che quindi vada controllato. Ecco, noi viviamo invece in un... preferisco questo, sia chiaro, a scanso di equivoci, però in una società dove non è ben chiaro se siamo liberi di scrivere tutto quello che vogliamo, perché tanto non importa assolutamente niente quello che scriviamo e quindi alla fine. Però sta di fatto, sì, finita una guerra si può cominciare a studiarla. Non solo si può cominciare a studiarla, ma si può cominciare a capirci qualcosa che invece, mentre la guerra era in corso, non potevi. Proprio per l'immensa nebbia delle propagande contrapposte, due o più di due, mentre invece appunto almeno nel mondo delle democrazie attuali, abbastanza in fretta poi tu cominci ad avere accesso a documenti che prima non avresti potuto avere. Andando un po' più indietro nel tempo, noi ormai, che ne so, se vogliamo parlare delle guerre di indipendenza italiane, delle guerre del Risorgimento, ma noi leggiamo le lettere di Cavour alla sua amante. Cioè, abbiamo delle fonti che all'epoca sarebbe stato impensabile pubblicare e discutere in pubblico, no? E anche avvicinandoci a noi, tu citavi prima, io una volta ho fatto una lezione sulla guerra delle Falkland, o Malvinas, come preferite. Questa guerra, ricordate, 1982, Gran Bretagna e Argentina, gli argentini che invadono queste isole, che nella loro coscienza nazionale gli hanno sempre insegnato a scuola da bambini che sono argentine e che recuperarle è un dovere per gli argentini, e gli inglesi vanno a riprendersele. No, ecco. Già qualche decennio dopo, oggi, è possibile andare a vedere documenti che all'epoca sarebbero stati top secret, riservatissimi e segretissimi, i verbali delle riunioni del gabinetto di guerra inglese con gli appunti della Thatcher che accanto agli interventi degli ammiragli e dei generali scrive i suoi commenti, i suoi punti esclamativi, quelle cose lì, ecco, cioè cose che all'epoca sarebbe stato impensabile conoscere, oggi sì, intendiamoci. Non bisogna essere troppo ottimisti. Queste cose, sapete dove si trovano oggi? Sul sito della Fondazione Thatcher. Dice, bellissimo, la Fondazione Thatcher mette a disposizione degli studiosi. Se però c'era qualche scartoffia che hanno pensato che era meglio non metterla a disposizione, quello noi non lo sapremo mai. Quindi, di nuovo, però in ogni caso è sicuro. Col passare del tempo tu hai accesso a una documentazione, a informazioni che durante gli avvenimenti non avresti potuto avere. E poi hai anche un altro vantaggio, che cominci a capire quali sono state le conseguenze. Immaginate quanto siamo più saggi oggi quando pensiamo alla caduta del muro di Berlino rispetto a quanto non fossimo quella sera, no? Quella sera quando siamo arrivati a casa, abbiamo acceso il televisore e ci siamo detti è caduto il muro di Berlino. Una cosa inconcepibile, credo che ognuno di noi si ricordi dov'era, quando l'ha visto, una cosa inimmaginabile, inconcepibile, ma certamente una cosa positiva, una bellissima notizia, non c'è da discutere. Oggi magari, con tutto che è stata un'epoca gloriosa, però vedendo il mondo che ne è venuto fuori, avremmo, come dire, altri criteri di giudizio. Ecco, sapere cosa è successo dopo aiuta a capire meglio. Dopodiché c'è sempre uno scarto fra il modo in cui una guerra viene raccontata dopo e il modo in cui invece, ma sai, tu hai citato tante guerre e in realtà a me veniva da dire, attenzione, ma di cosa stiamo parlando? La guerra dei cent'anni. La guerra dei cent'anni la chiamiamo noi così. Loro mica pensavano di essere sempre in guerra. Loro, pensate che ingenui, ogni tanto facevano la pace tra la Francia e l'Inghilterra e credevano di aver fatto la pace. Allora non lo sapevano che era soltanto un breve momento di intervallo nel corso della guerra dei cent'anni. Non gliel'aveva detto nessuno che la guerra poi sarebbe ricominciata, no? Ecco, non parliamo delle crociate poi. Che, no, ecco. Quindi ci sono cose che finiscono perché cambia il mondo, semplicemente, ma le guerre è meglio limitarsi a ciò che invece è effettivamente, come dire, una sequenza di avvenimenti databili con precisione che anche i contemporanei hanno percepito come un avvenimento col suo inizio e la sua fine. Perché sapete, non è mica escluso che attecchisca in futuro quello che i nostri colleghi hanno già cominciato a buttar lì, prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, ma figuriamoci, la grande guerra civile europea, 1914-1945, con buona pace naturalmente degli altri continenti, ma di nuovo, ecco. E quindi noi non è mica così chiaro che in futuro, pensando alla prima metà del Novecento, non si dica, certo, la grande guerra, la grande guerra mondiale. E poi diranno, sì, poi quegli ingenui nel 18 hanno creduto che fosse finita, hanno fatto dei trattati di pace, tutte sciocchezze, la guerra era sempre lì, pronta a tornare fuori, no? Ecco. Come dire, come vedete non sto rispondendo alla sua domanda. Non ho ancora citato una guerra che più delle altre, perché tutte in realtà si dibattono in questa tagliola. Da un lato è chiaro che finita la guerra si può cominciare a ragionare, le conseguenze vengono fuori, si comincia a capire chi ha vinto e chi ha perso, anche se pure quella è una di quelle cose, perché se fosse arrivato un marziano sul pianeta Terra nel 1920, 1921 e gli avessero detto tu guarda, adesso guarda i paesi europei, alcuni hanno vinto la guerra e alcuni l'hanno persa. Prendiamone uno a caso, l'Italia. Secondo te l'aveva vinta o l'aveva persa? Il marziano ma immediatamente guarderebbe l'Italia del 1919-20 e direbbe, beh, chiaro che l'aveva persa. È evidentissimo. Disoccupazione, povertà diffusa, caos, minacce di rivoluzione e poi davvero una rivoluzione a suo modo, quella fascista, ma prima però le fabbriche occupate, le stesse cose che succedono in Germania, in Ungheria, certo, chiaro che l'Italia l'ha persa quella guerra, quindi anche lì, complicato, non è più come una volta, per fortuna, quando appunto se perdevi la guerra ed eri Cartagine, si vedeva poi che l'avevi persa, ecco, non ci potevano più essere dubbi in proposito. Poi appunto io mi sono scervellato, perché tu mi avevi anticipato questo tema, e mi sono scervellato a provare a trovare una guerra in cui davvero, sai qual è il problema? Il problema è se dopo rimangono comunque degli obiettivi ideologici. Per cui, anche se la guerra è finita, i problemi che quella guerra ha posto ci sono ancora. Per dire, dopo la prima guerra mondiale, che noi oggi studiamo dicendoci, vabbè, è proprio una guerra in cui non ha nessun senso andare a vedere le cause, nel senso di cercare i colpevoli. Perché certo che qualche paese d'Europa era più militarista di altri, l'impero tedesco, certo, con un Kaiser che parlava troppo, ma tutte le grandi potenze europee erano paesi armati fino ai denti, che spendevano cifre inconcepibili in armamenti, che avevano o desideravano avere grandi imperi coloniali e che davano per scontato che prima o poi si sarebbero fatti la guerra. Per cui oggi nessuno giudicherebbe lo scoppio della prima guerra mondiale andando a cercare le responsabilità anche morali, i colpevoli, diciamo così, che invece ovviamente facciamo per la seconda guerra mondiale, certo, perché comunque nel caso della seconda guerra mondiale la politica di Hitler senza alcun dubbio, e mica solo di lui, ma diciamo di Hitler senza alcun dubbio, va in quella direzione, ma per la prima no. Ma quando è finita la prima guerra mondiale, mica hanno detto tutte queste belle cose? Forse il presidente Wilson, che era un idealista, il presidente degli Stati Uniti, che sognava che dopo la prima guerra mondiale si potesse fare un mondo giusto, una società delle nazioni e una pace senza vinti né vincitori. Magari lui ci credeva, l'hanno fatto fuori subito, infatti, naturalmente, no? Perso le elezioni, non se ne è più parlato. Dopo la prima guerra mondiale il grande sforzo dei vincitori è stato di dire a tutto il mondo: è tutta colpa di quegli altri se c'è stata questa guerra spaventosa, è tutta colpa loro e quindi vanno puniti, mentre noi abbiamo difeso la civiltà, la democrazia e così via. Risultato, ne è scoppiata un'altra, non molto tempo dopo, per l'appunto, di guerra mondiale. Ecco, quel momento lì forse è stato uno di quelli in cui la confusione su quali erano state le cause, le responsabilità, è stata più grossa e ha provocato le conseguenze più gravi, almeno nella storia nostra recente.